pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
La Melis, la vittima, era conosciuta sicuramente tra i suoi parenti, amici, conoscenti, per essere una molto interessata ai denaro contante.
I carabinieri ricevono da una fonte confidenziale una notizia su cui cominciano a indagare.
I sospetti sono forti, ma per il momento mancano le prove e manca anche il movente.
Probabilmente la persona che ha agito non ha agito in preda ad un vero e proprio impeto.
Sky Crime presenta L'ex infermiera che amava contare le banconote. Parte seconda. Quando si perde il portafoglio, che si fa? Si ripercorre il percorso fatto per ricordare quando lo si è usato l'ultima volta, se e quando l'abbiamo estratto dal luogo preposto e dove eravamo quando l'abbiamo fatto. Quello che dobbiamo fare ora con Sebastiana Melis: ripercorrere quei pochi dati che abbiamo a disposizione su di lei. Poiché la scena del crimine ha ben pochi indizi da offrire, se non un ordine sconcertante negli oggetti e nel mobilio che gli inquirenti trovano attorno al suo corpo. Sebastiana Melis è un'ex infermiera in pensione. A marzo 2010 avrebbe compiuto 70 anni. Il 26 febbraio dello stesso anno viene trovata in un lago di sangue, nella stanza di casa sua, nel quartiere Marassi di Genova. Una stanza adibita ad ufficio, dove la vittima si soffermava a contare il denaro contante, un'abitudine a cui era molto affezionata. E di denaro ce n'era parecchio, grazie all'eredità lasciata dal marito. Una fortuna che ha saputo attirare l'antipatia dei parenti sparsi in tutta Italia, nonché la nomea di cacciatrice di dote. Che sia stato l'attaccamento al denaro l'origine di tutto? Di certo non c'è molto altro a cui aggrapparsi. Non resta che affidarci alle voci di Matteo Caccia e dei giornalisti, pubblici ministeri e co-protagonisti di questo Cold Case. Torniamo al funerale e a quel testamento. Ce ne parlano i giornalisti Marco Grasso e Matteo Indice.
I carabinieri decidono di sequestrare il testamento che era stato fatto dal marito, perché emerge che questo testamento era stato impugnato, era stato oggetto anche di una causa legale che potrebbe anche spiegare un possibile movente.
Dalla lettura di questo documento si evince con chiarezza come la predilezione affettiva dell'uomo fosse proprio nei confronti di Sebastiana.
Diventa a questo punto fondamentale l'analisi di una grafologa forense. Interviene a tal proposito Immacolata Vitulli.
Alcuni anni prima di morire, il marito della signora Melis lascia un testamento olografo e una scrittura privata, nelle quali proprio definisce in maniera molto precisa quelli che sono appunto gli averi che sono destinati soprattutto a sua moglie. Proprio precisando che la moglie appunto è stata una moglie nel senso attenta verso di lui, una moglie che lo ha molto amato e molto, diciamo, curato.
C'è una distinzione anche netta proprio nel valore dei beni che l'uomo affida alla moglie e ai figli.
Il contenuto ci dà proprio l'idea di quello che è il rapporto tra di loro. Lui è la mente, lui definisce tutto all'interno della coppia, ma è lei l'esecutrice, è una fedele esecutrice. Quindi è assolutamente coerente che egli, quest'uomo, abbia protetto questa donna da questo punto di vista, proprio anche in caso della sua morte.
Ma se questa eredità contesa aveva scatenato una guerra, cosa era accaduto il giorno dell'apertura del testamento?
I carabinieri convocano il notaio che sottoscrisse il testamento, perché la lettura era stata accompagnata da un evidente atteggiamento molto, molto irritato, dice il notaio, da parte dei figli. Addirittura la figlia descrisse questo accordo come un accordo con cui che il padre aveva scritto con la pistola puntata alla tempia. Il riferimento ovviamente era alla moglie, era Sebastiana Melis.
Lei a questo proposito scrive due messaggi. Comunque questi soldi ci sono, perché sono io che mi sono sacrificata giorno e notte senza prendermi nessuno che mi desse una mano. Io non l'ho legato e messo un coltello alla schiena. Come si è permessa di dire la signora che la violenza e il veleno ce l'ha nel sangue?
Tra i primi testimoni che vengono sentiti c'è anche un ex collega di Sebastiana che racconta di come questo discorso del testamento e del conflitto con i figli dell'ex marito era una preoccupazione costante. Poi c'è un altro dettaglio: Sebastiana Melis aveva una cassaforte in casa e di questa cassaforte avevano le chiavi entrambi i figli dell'ex marito.
Si controllano i telepass dei parenti, il modo migliore per verificare dove si trovassero nelle ore prossime al delitto. I risultati non lasciano dubbi.
Questa pista sembrava promettente, ma si sgonfia davanti agli accertamenti. Tutti i familiari di Sebastiana hanno un alibi di ferro. Gli inquirenti però hanno iniziato a capire che qualcosa non torna nell'immagine di una Sebastiana benevola con tutti e da tutti benvoluta. E il tema dei soldi, ora che è entrato nell'indagine, non ne uscirà più. Soprattutto quando si decide di procedere a una nuova analisi della scena del crimine.
La motivazione per cui l'aggressore è andato in quell'abitazione aveva proprio a che fare con lo studio. E quindi che tipo di attività conduceva la Melis all'interno di quello studio?
A parlare è Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa.
Noi sappiamo che sulla scrivania erano presenti delle bollette, diciamo elementi dell'amministrazione, di quelli che erano i pagamenti della quotidianità, e soprattutto una calcolatrice di un modello abbastanza evoluto.
Lo studio sembra proprio di una contabile, di qualcuno che ha a che fare con il denaro.
Torna a parlarci dello studio chi lo ha esaminato di persona. Vittorio Ranieri Miniati, il pubblico ministero che si è occupato del caso.
Era uno studio con una scrivania, in un cassetto di questa scrivania c'era del denaro contante. Ora non ricordo l'importo, ma c'era del denaro contante di una certa, non una cifra pazzesca, ma comunque di una certa rilevanza.
Assieme alla sua voce torna anche quella dello psicologo e criminologo Marco Strano.
La Melis, la vittima, era conosciuta sicuramente tra i suoi parenti, amici, conoscenti, per essere una molto interessata al denaro contante. Si dice che addirittura li tenesse all'interno dei libri e amasse contare questi soldi, sfogliarli, avere un contatto proprio fisico con questo denaro.
Una persona in particolare racconta della ricorrente confidenza di Sebastiana, che descrive come uno dei momenti più piacevoli della sua giornata, quello in cui si siede a contare il denaro, sentendo proprio il fruscio del contante fra le dita. Ad altri ha rivelato di nascondere somme importanti nel materasso. Un'altra amica più avanti spiegherà di averla una volta rimbrottata perché aveva intravisto una busta contenente molte banconote nella sua borsetta caduta a terra, e quindi dice ai carabinieri, le disse che era molto pericoloso girare con tutto quel denaro.
La voce che gira nel quartiere è che Sebastiana Melis fosse una prestinara. un gergo forse anche un po' malavitoso per intendere una persona che non semplicemente aiutava gli altri, ma prestava i soldi e non lo faceva gratis.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
I carabinieri ricevono da una fonte confidenziale una notizia su cui cominciano a indagare. Sebastiano aveva prestato 1000 euro a uno stalliere che conosceva, una persona che lavora in un maneggio sulle alture di Marassi e che lei ultimamente frequentava spesso.
E siccome questa somma non era stata restituita, la signora era piuttosto seccata.
Lo stagliere ha un piccolo precedente per detenzioni di armi, ma non sono armi esplodenti, diciamo, e ha un in materia, diciamo, economica o finanziaria, è incappato in un'indagine per una piccola truffa a un conoscente.
Quando gli inquirenti approfondiscono questa pista, c'è un altro elemento che diventa suggestivo. Un artigiano che fa lavoretti in giro e che è anche uno stagliere potrebbe avere a disposizione un martello o comunque un oggetto che potrebbe essere esattamente l'arma del delitto che gli inquirenti stanno cercando.
Un'altra persona sentita aveva ricordato che la signora Melis aveva fatto un commento in cui aveva detto che in una circostanza, in una di queste visite al maneggio, era stata strattonata, trattata non bene, diciamo, dallo straniero.
Sebastiana sarebbe stata in qualche modo molestata dallo stagliere, lo riferisce un'altra amica di Sebastiana alla quale la vittima aveva fatto queste confidenze.
Quest'uomo avrebbe forse anche fatto delle avance alla Melis. Ora chiaramente non sappiamo per quale motivazione, perché lui viveva con una fidanzata, con il figlio di questa fidanzata. C'era comunque una differenza di età tra lui e la Melis, però certamente per una persona che si trovava in una sorta di difficoltà economica, intrattenere una relazione con una donna come Sebastiana, che invece di denaro, insomma, ne disponeva di un quantitativo importante, sarebbe potuta essere per certi versi, insomma, un po' la risoluzione di tutti i problemi.
I sospetti sono forti, ma per il momento mancano le prove e manca anche il movente. Lo stagliere, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe essere andato da Sebastiana e lei potrebbe avergli chiesto la restituzione del debito. Ma perché ucciderla? Non poteva semplicemente rifiutarsi di pagare.
Difficilmente un uomo così sarebbe potuto essere intimorito, avrebbe potuto appunto sentirsi intimorito dalla Melis, però era una persona che ben conosceva la situazione economica della Melis e quindi sapeva di quanto denaro la donna disponesse. E allora, nel momento in cui una persona si interfaccia con un'altra, si trova in una difficoltà economica e sa che l'altra persona ha la possibilità di cambiargli o comunque di risolvergli la vita. In un certo qual modo, quando inizia ad esserci una relazione che va oltre una semplice conoscenza, potrebbe subentrare una sorta di pretesa rispetto ad un qualcosa. E allora lì sì che potremmo individuare una motivazione sufficiente per condurre una persona, già magari poco controllata rispetto ai propri impulsi, ad agire in maniera distruttiva.
L'umiliazione rispetto all'impossibilità di restituire dei soldi, questo in una persona con un certo profilo di personalità, anche con un certo desiderio di darsi un'immagine di uomo, no, duro, quindi magari andando a toccare degli elementi che della cultura di questa persona, un po' sensibili rispetto all'umiliazione da parte di una donna, questo potrebbe aver generato, secondo gli investigatori, un attacco di rabbia molto forte che ha portato all'uccisione della donna.
Sia lo stalliere che la compagna vengono interrogati. Entrambi negano l'esistenza di questo prestito. La compagna dice di non saperne nulla. L'uomo non ne fa minimamente cenno e dicono anche e soprattutto di non essere mai stati in casa sua. A questo punto entra in scena anche il figlio di questa donna che lei ha avuto da un altro uomo, che ai carabinieri racconta invece che la madre sapeva di questo debito. Quello che racconta sostanzialmente questo ragazzo è che il timore dell'esistenza di questo debito è stato un po' è stato nascosto perché temevano che potesse diventare un possibile sospetto sul caso di omicidio. Di certo il figlio in quel momento è un figlio che cerca di proteggere la madre. A un certo punto dice: noi dobbiamo parlare di quello che sappiamo perché altrimenti rischiamo di finire nei guai. Nel giugno del 2010 la donna viene convocata nuovamente al comando provinciale dei carabinieri, viene accompagnata in macchina dal figlio, dalla fidanzata del figlio e anche dal compagno. Durante questo interrogatorio ammette di aver saputo del debito del marito. Resta molte ore dentro e nella macchina i carabinieri hanno messo delle cimici. Emerge che il compagno è molto preoccupato dal tempo che ci sta mettendo, si chiede perché non esce e a un certo punto se ne va. Quando il figlio della donna rimane solo con la fidanzata, diciamo che esprime ancora una volta qualche dubbio su quello che può essere il comportamento di quest'uomo, con dei commenti che fanno capire che in qualche modo non ha più la certezza che davvero non abbia niente a che fare con quello che è successo. Lo stalliere, che viene indagato per omicidio, si presenta spontaneamente dai carabinieri. Stavolta dichiara due cose che in precedenza aveva negato. Dice: sì, è vero, avevo ricevuto un prestito. L'altra cosa che ammette è che effettivamente è stato in casa di Sebastiana.
Ad accreditare ancora i dubbi degli investigatori c'è specificamente un'intercettazione. Ci sono la compagna dello stagliere e il figlio che stanno parlando, fanno riferimento forse a una macchia.
C'era stato un commento circa una possibile macchia su un vestito dello stagliere, al che ovviamente se avevamo pensato alla possibilità di una macchia di sangue sul vestito dello stagliere rinvenuta poi nella casa o dalla compagna oppure dal figlio.
I carabinieri vanno fino in fondo, perquisiscono la casa, portano via soprattutto tutti gli indumenti che trovano e li fanno analizzare dal RIS di Parma per cercare la famosa macchia che sarebbe stata notata dalla compagna in uno dei vestiti.
si tenga presente, era un signore che lavorava come stalliere, quindi non era dietro una scrivania.
L'analisi di Alberto Bellocco, medico legale e criminologo, ci aiuta a non trarre conclusioni affrettate.
Un micro taglio di sangue per un lavoro effettuato prettamente con le mani, pure una micro escoriazione normale. L'unica cosa che hanno trovato su un paio di jeans, una macchiolina del suo sangue, ma stiamo parlando di una macchiolina millimetrica che quindi non ha nessun senso, cioè non puoi attribuire un omicidio.
E poi sono stati sentiti, li ho sentiti io, sia la signora che il figlio, ed entrambi hanno assolutamente escluso che ci potesse essere stato il rinvenimento di vestiti sporchi di sangue, e quindi anche questa possibilità è stata, non ha trovato un riscontro. È stata poi chiesta l'archiviazione, l'ho chiesta io evidentemente, l'archiviazione della posizione dello Stelli, che è stata effettivamente poi archiviata dal giudice.
Con l'arenarsi dell'opzione divenuta preponderante, quindi il coinvolgimento dello stagliere, si assiste anche a un florilegio di altre segnalazioni, ma l'indagine sull'omicidio Melis sconfina, non dico in una caccia alle streghe, ma in un percorso nel quale si brancola un po' nel buio. Fonti anonime descrivono screzi con i vicini, vengono chiamate in causa addirittura le persone che entrarono nel suo appartamento la sera del massacro. Si descrivono ipotetiche nuove frequentazioni nei giorni antecedenti la morte da Parri Sebastiana, che però non troveranno riscontro.
Un altro elemento crea ulteriore confusione. All'inizio dell'indagine, sulla scena del crimine, era stato trovato il mozzicone di una sigaretta fumata da un uomo. Ma un maresciallo dei carabinieri si presenta alla magistratura e ammette di avere lasciato lui quella sigaretta per errore durante le prime concitate fasi della ricognizione. Nel 2013 il caso viene archiviato senza colpevoli. Chiunque abbia ucciso Sebastiana Melis non ha lasciato dietro di sé alcuna traccia.
Probabilmente la persona che ha agito non ha agito in preda ad un vero e proprio impeto, perché altrimenti, diciamo, avremmo trovato una situazione differente se ci fosse stata anche una lite, magari una colluttazione. Il materiale presente sulla scrivania sarebbe potuto cadere in parte.
Tutto lascia pensare a un omicidio cruento, perché Sebastiana Melis viene trovata in un lago di sangue, viene aggredita. È inspiegabile come come chi ha agito non abbia lasciato traccia. Allora, un'ipotesi è che possa essere stato un professionista, un'altra ipotesi è che possa essere stato davvero una persona molto fortunata.
Non ha lasciato tracce all'interno, e quindi questo è sicuramente un elemento che ci fa capire che è una persona che ha una certa capacità di ragionare e di calcolare. Ma è anche vero che molto probabilmente è stato un fortunato, perché quello che lui ha messo in atto ha avuto efficacia senza bisogno di lottare, per esempio, per cui i colpi che ha dato sono stati risolutivi. Questa persona molto ragionevolmente è caduta subito in terra e non ha opposto resistenza, e questo ovviamente è una questione di fortuna.
Su questo caso la mia mente ogni tanto ritorna, perché siccome è stato l'unico caso di omicidio irrisolto fra quelli che ho trattato io, si intende, di sicuro secondo me sarebbe stato possibile venirne a capo se noi fossimo entrati in quella casa, non dico un minuto dopo, ma qualche ora dopo, forse avremmo ritrovato il martelletto, forse. Perché il tempo trascorso è sempre molto nocivo ai fini dell'indagine.
Il tempo trascorso è sempre molto nocivo ai fini delle indagini. Questo il cruccio del PM Vittorio Ranieri Miniati. Si dice che ogni commissario abbia un suo caso irrisolto, rinchiuso nel cassetto. Resta lì, come un tarlo, a corrodere il suo fiuto investigativo. Può essere proprio il caso di Sebastiana Melis. Nel frattempo, altri anni sono passati. E seppure siano pochi, una differenza con il 2010 ce l'hanno. La banca dati del DNA, istituita nel 2017, con lo scopo di rendere più agevole l'identificazione degli autori di reati. Ad oggi, chi ha tolto la vita all'ex infermiera del quartiere Marassi, sempre che sia ancora vivo, è ancora a piede libero. Ma nulla vieta che il tempo presenti il conto anche per lui. Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.